Davide Giacalone per la rassegna stampa. Caro Davide, come stai?
Buongiorno, tutto a posto, eccoci qua.
Tu sei da solo, non hai amici o persone con te?
Qui in ufficio no. Nella vita sì.
Nella vita una pletora di...
Ci avrei anche una famiglia.
Di ma va, una pletora di sottoposti e sottoponibili che lavorano per lui, scusa.
Neanche per idea.
Davide, partiamo questa mattina dalla prima pagina del Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al discorso del re, qualcuno l'ha titolato il primo di Re Carlo III, il debutto, cara mamma, servirò fino alla fine, conto sulla dorata Camilla, la regina consorte. Ne parleremo nel corso della mattinata. Noi andiamo più in basso e parliamo di gas. Allora, abbiamo detto in questi mesi, praticamente tutte le forze politiche hanno detto siamo d'accordo sul tetto europeo al prezzo del gas, solo piccoli passi, scrive il Corriere. Però entro il 15 del, insomma, i prossimi giorni la proposta, ci sarà la proposta della Commissione europea, però Berlino frena, Mattarella dice superiamo le resistenze.
Sì, lo ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica, attualmente in visita nei Balcani, che questa è una proposta italiana da marzo che il governo italiano propone e in qualche modo chiede un tetto al prezzo del gas. E come hai ricordato tu, diciamo, su questo punto sembra esserci una specie di unanimità delle forze politiche italiane. Però, ecco, rispetto a questa tanta e straordinaria concordia, sarà bene ricordare a noi stessi che chiedere un tetto fissato dalle autorità europee e fatto rispettare con la forza delle autorità europee significa trasferire più potere a Bruxelles. Cioè, non è che le cose possono essere sempre divise e viste in maniera diversa. Allora, se tu dici basta col potere dei burocrati di Bruxelles, a parte che sono meno numerosi di quelli del Comune di Roma, ma a parte questo, questo è più potere ai burocrati di Bruxelles. Perché? Perché è più potere a una decisione che ha rango europeo. Ieri al vertice il tetto europeo non è stato allestito, nel senso che non si è riusciti ad averlo, e non si è non è stato neanche smantellato, è stato in qualche modo rinviato. C'è la possibilità su questo di procedere con un voto che non deve essere necessariamente unanime, ma è necessario avere almeno 15 paesi favorevoli, e qui dovremmo più o meno esserci, che però contemporaneamente rappresentino il 65% della popolazione. Se si vuole andare più velocemente a decisioni di questo tipo, e in questo caso noi italiani sosteniamo che sarebbe stato bene arrivarci assolutamente in maniera più veloce, allora bisogna sostenere la necessità, su questioni che non abbiano a che vedere con le istituzioni, si intende, con gli equilibri di poteri previsti dai trattati, decisioni pratiche come questa, che si possa procedere a maggioranza. Però quando un paese propone di procedere a maggioranza, si ricordi ovviamente che in maggioranza tu potresti anche finire in minoranza, non è mica detto. E infine, perché ci sono queste resistenze all'adozione del tetto? Beh, intanto perché ci sono interessi diversi, e poi perché ciascun contratto fatto con i russi, non dimentichiamoci che è riservato e non sono uguali l'un con l'altro. Non essendo uguali l'un con l'altro, cosa assolutamente normale nel mercato, per esempio i tedeschi hanno rispetto a tutti gli altri una prevalenza di gas russo, anche se il loro sistema energetico dipende dal gas meno di quanto non dipenda quello italiano. Però hanno anche i terminali, sono soci in un paio di gasdotti, anche se adesso queste società questa consonanza si è rotta, per esempio il Nord Stream 2. Quindi ci sono delle ragioni per le differenze contrattuali. Queste differenze contrattuali si sono riflesse in diversi prezzi anche nel corso di questa crisi innescata dalla guerra, e questo dovrebbe togliere dalla testa che il gas si compra ad Amsterdam, qualcuno si è convinto, perché continuano a essere differenze di questo tipo. Quindi una decisione che ha le sue complessità, non è tutto se è a favore o contro il tetto del gas, però noi continuiamo a sostenere insieme a molti altri paesi che bisogna arrivarci, e se bisognerebbe arrivarci anche il più presto possibile.
E ripartiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Mutui, effetto BCE sul tasso variabile, rata più cara fino al 35% in 9 mesi. Davide.
Allora, anche in questo caso si guarda un problema solo con un aspetto. Poi lo stesso quotidiano, non è una critica a questo, a quella testata, perché lo fanno un po' tutti. Poi gli stessi che scrivono questo, magari domani pubblicheranno un pezzo dicendo inflazione, cresce il carrello della spesa. Sì, però ho capito, ma fate funzionare le sinapsi, c'è un collegamento tra le cose. Se tu ritieni, e oggi si ritiene largamente necessario, intervenire rispetto alla crescita dei prezzi, quindi l'inflazione, alzare il tasso di interesse serve a questo. È ovvio che qualsiasi azione tu compia nella vita ha dei pregi e dei difetti, ed è evidente che chi ha dei mutui a tasso variabile, dall'aumento del tasso di interesse finisce con l'essere penalizzato. Ma anche in questo caso, perché quando hai fatto il mutuo hai scelto il tasso variabile? Hai scelto il tasso variabile perché quando ragionevolmente lo hai fatto 2-3 anni fa, i tassi di interesse erano in discesa. E quindi tu dicevi, perché devo vincolarmi a un tasso fisso quando i tassi sono in discesa e quindi domani potrò pagare meno di quello che altrimenti mi costringo a pagare oggi. E invece la realtà è fatta dalla possibilità che i tassi diminuiscono, ma potrebbero anche crescere. Come tutte le cose, compro le azioni della tale ditta, della tale società, e dice perché sono sempre cresciute. Sì, ho capito, ma non è che c'è scritto da nessuna parte che devono crescere sempre. Il giorno in cui decrescono, tu che dici? Ho perso i soldi nelle azioni. Ma chi ti ha detto di comprare? Allora, in quel modo il tasso variabile è stato per molti anni un buon affare, oggi con la crescita dei tassi di interesse finisce con l'essere una penalizzazione. Ma benvenuti nel mondo della realtà, perché il mondo in cui il cliente consumatore cittadino è sempre il lamentoso fregato dai poteri forti, vuol dire che è un mondo nel quale tu non hai libertà e quindi non hai responsabilità. Io compio le mie scelte e ne sono in qualche modo ragionevolmente responsabile. Allora, in questo caso, per esempio, dopo il rialzo del tasso di interesse operate dalla BCE in ritardo rispetto alla Bank of England e rispetto alla Federal Reserve, quindi già ci siamo arrivati dopo con i tassi di interesse più bassi, l'abbiamo già detto ieri e l'altro ieri, quindi non mi ripeto, però per esempio le borse europee sono cresciute. Perché no? Perché normalmente gli stessi giornali mettono in prima pagina crollo delle borse, pagine interne, dice le borse sono cresciute, grazie che sono cresciute, perché uno degli effetti che solitamente, poi il meccanico in questo mondo non c'è niente, però potrebbe capitare. Ma la cosa interessante è che dopo il primo rialzo dei tassi di interesse, a luglio sono cresciute anche le richieste di prestiti, quindi direi che forse meno spettacolo su queste cose e più educazione finanziaria aiuterebbe tutti a essere consapevoli delle scelte che si compiono.
La prima pagina del Tempo ci regala una vignetta di Osho molto divertente. Ci sono Carlo e Camilla che brindano. Camilla a Carlo, che dopo anni di precariato ha finalmente ottenuto il trono fisso. E allora, poi da un lato chiaramente la battuta di Osho, lui ha 73 anni tra l'altro, Carlo, quindi insomma ancora un giovincello pronto finalmente al posto fisso. Le pagine interne del quotidiano La Repubblica ci regalano purtroppo uno spaccato che non è così gioviale. Giovani italiani sottopagati, mai così tanti a rischio povertà. In 360.000 tra i 20 e i 29 anni guadagnano meno di 876 euro al mese. In Europa solo la Romania fa peggio.
C'è da dire che Carlo fin qui non è stato un giovane sottopagato, ecco, diciamo rispetto alla prestazione fornita mi sembrava sia stato abbastanza protetto. E adesso ha trovato il trono fisso, quindi Osho è imbattibile su questo. Allora, noi ci trascineremo ancora a lungo questa cosa dei salari, perché anche questa è un modo di ragionare abbastanza bislacco. In un sistema funzionante in cui è garantita o comunque assicurata nei limiti della possibile la legalità, non esistono sottopagati. Non esistono, diciamo, nel medio periodo. Può capitare che uno entri sottopagato in un posto, ma non ci può restare a lungo se è assicurata la legalità. Perché? Perché esiste un rapporto tra quanto percepisce il lavoratore e quanto è produttivo il lavoratore. Dall'altra parte, però, in un mercato che non voglia fallire, non è possibile pagare il lavoratore più di quel che produce, più della produttività. Noi parliamo dei due temi. sempre in maniera scissa, cioè ci sfugge la capacità di metterli assieme. E per la miseria noi dovremmo ricordarcelo quello che disse un grande sindacalista, Luciano Lama, nel 1978, perché dopo aver commesso l'errore nel 1975 insieme a Vanni Storti della CISL e della UIL, UIL, Vanni e Storti della CISL, e Gianni Agnelli, all'epoca presidente di Confindustria, di firmare tutti l'accordo per il punto unico di contingenza, poi Rama fu il più onesto e il più lucido, capo della CGIL, a dire fermi tutti nel 78, la chiamarono all'epoca la svolta dell'euro, il salario non è una variabile indipendente. In Italia i salari medi non crescono da molti anni perché in Italia non cresce la produttività. E la produttività non dipende solo, anche, ma non solo da quante ore si lavora, con che capacità, eccetera, quindi dal lavoratore per intenderci. La produttività dipende anche dall'impresa, dal quanto si investe in innovazione, in sviluppo, in nuove tecnologie, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo va tenuto nello stesso catino. Se invece io separo le cose, sembra sempre che ci sia da aumentare i salari e poi giro pagina e c'è, se aumento le bollette chiudo il ristorante. E ora dice, scusate, ma questi qua i soldi ce ne hanno o non c'è? Ce ne hanno troppi o ce ne hanno troppo pochi? In quanto ai sottopagati, noi siamo un paese in cui la grande parte, la grandissima parte dei lavoratori è a contratto collettivo nazionale, quindi non esiste manco il problema del salario minimo, che ha riempito le bocche di questa campagna elettorale, ma dice sì, salario minimo, il minimo consentito per un'ora lavorata, di pagamento per un'ora lavorata, e tutti i contratti collettivi nazionali è già regolato. Però su Repubblica, se girate per punto a pagina, trovate un'intervista a una dichiarazione di un fire rider, e dice un ragazzo, mica tanto, c'ha 42 anni, quindi un uomo, dice durante il lockdown guadagnavamo anche 5.000 euro. Molti hanno scoperto il bello delle consegne. Sì, appunto, però il brutto di questi mestieri, come quelli che fanno tutti i lavoratori indipendenti, è che possono andare molto bene, come possono essere invece generare una miseria. L'insieme, l'equilibrio di tutto questo è far crescere il mercato, non concentrarsi a dire devo far crescere solamente una cosa, fosse anche il salario.
Sono molto curiosa di sentire la tua a proposito di Peppa Pig. Perché la povera Peppa, che è questo cartone animato con questa maialina rosa con il mu bidimensionale col muso fatto ad asciugacapelli, è finita nella campagna elettorale ed è stata presa di mira dalla Meloni. Oggi c'è il caffè di Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera, la compagna Peppa. Di cosa si tratta?
Allora, si tratta del fatto che intanto ci sono i cartoni animati, ci sono i fumetti e credo che da quando esistono, in tutte le loro versioni, hanno sempre creato qualche problema negli adulti, magari non sentito dagli utenti, diciamo i più piccoli. A casa mia mi ricordo quando ero piccolo ci fu un momento di preoccupazione per il fatto che leggevo Diabolik, che era stato percepito come una lettura ispirata alla violenza e all'ansia criminale. Naturalmente io ragazzino che lo leggevo non lo leggevo esattamente sotto questo aspetto, mi sembrava più interessante la parte, diciamo, alla James Bond, diciamo, trovare, scappare, travestirsi, quelle meravigliose maschere. Però i genitori non, diciamo così, non si erano calati. Adesso io non saprei calarmi in Peppa Pig manco a cannonate. E ho capito che è un cartone di maiali e di maiale, ma la sostanza qual è? È che queste, specialmente l'industria dell'informazione al giorno d'oggi e dell'intrattenimento al giorno d'oggi, ha bisogno di cavalcare qualsiasi moda e qualsiasi luogo comune. Quale più bello, politicamente corretto, nobile nell'animo, che non rappresentare, anziché un maiale, una maiala, due maiale, mamma con la maialina figlia, e questo io trovo che sia veramente, diciamo, un luogo comune, un cedimento increscioso al politicamente corretto, perché devo far vedere, no? Vedete, anch'io ho capito, vabbè. Detto questo, poi diciamo così, queste cose un po' deteriori finiscono con l'innescare dall'altra parte, dicendo: non mandate in onda le due mamme maiale, perché potrebbe indurre nei giovani, nei ragazzini, la convinzione del contrario. Quello, secondo voi, glielo potrebbe indurre quello, la convinzione del che... Pensa, c'è metà dello spettacolo pubblico che è dedicato a queste cose. Quindi figuriamoci, i ragazzini sono vaccinati da una cosa che si chiama senso della realtà e capacità del sogno. Sono molto più capaci di dissociare le due cose. Gli adulti qualche volta si fissano e devo dire che non danno grande prova di sé. In questo caso, né gli autori del cartone né i critici del cartone.
Davide, comunque ti aggiorno, le due mamme che hanno sono orse, non sono maiali.
Sono due orse.
No, mi sono documentata, adesso sono andata a vedere la foto, perché in Peppa Pig lei è maialina con una famiglia di maiali, ma ci sono tanti altri
animali vari.
Sì, okay. Sì.
Okay. È uno zoo, insomma.
Senta, amici animali.
Ci diamo appuntamento domani mattina per commentare anche Pokémon e Dragon Ball, perché secondo me ci sono spunti interessanti.
Mascia e orso.
Intanto Davide Giacalone torna
domani.
Non capisco
perché escludere col Drake, comunque. Giusto. Buona radiovisione.
Perché è passato qualche anno. Ciao Davide.
Vabbè, meglio quello, poi da me.
Allora, torniamo nel Regno Unito. Ieri c'è stato il primo discorso di Carlo, re Carlo III, da monarca dopo la morte della regina Elisabetta. Lo commentiamo insieme a Luigi Ippolito, storico corrispondente del Corriere della Sera da Londra, che ci ha raggiunto questa mattina. Grazie intanto per essere con noi, sappiamo quanto siano concitate queste ore.
Grazie a voi.
Allora Ippolito, le chiediamo intanto un commento sul primo discorso di Carlo da re. Che discorso è stato?
È stato un discorso in cui ha dato alcune indicazioni importanti su quale sarà la direzione impressa al suo regno. Un discorso col quale Carlo si è collocato saldamente nel solco della madre, della regina Elisabetta, di cui ha ricordato la promessa fatta da lei a 21 anni di servire per tutta la vita i suoi sudditi. Lui ha fatto propria e rinnovato quella promessa, ma come ha sottolineato, il suo regno sarà nel solco della tradizione, ma abbracciando i cambiamenti, abbracciando il progresso. Lui ha ricordato quando sua madre era salita al trono, la Gran Bretagna viveva ancora sulla base delle convenzioni del passato, ma poi è diventato il Regno Unito. Lui ha sottolineato un paese multietnico, di molte culture, di molte fedi, e dunque lui sarà un re che dovrà tenere conto di tutto questo, ma ha sottolineato i valori del nostro paese restano costanti, quindi tradizione, continuità e innovazione al passo con i tempi, che è un po' l'eredità di Elisabetta, insomma un re che si pone in tutti i modi in continuità con quella che è una irripetibile era elisabettiana che si è appena conclusa.
Ecco, un discorso che sembra disegnare un regno che Carlo si aspetta essere lungo.
Diciamo che il regno di Carlo per forza di cose non potrà essere un regno lunghissimo. Carlo ha 73 anni, sicuramente non regnerà 70 anni come la madre. È stato detto da più parti che il suo probabilmente sarà un regno di transizione, cioè lui traghetterà la monarchia da Elisabetta a William, e poi William, quando sarà re, sarà lui quello che imposterà la vera nuova monarchia britannica per il XXI secolo e per il futuro. Però già si intravedono alcune direttrici di marcia da parte di Re Carlo. Lui ha ribadito il rispetto per i principi costituzionali del suo paese, cosa che Elisabetta ha sempre tenuto ben presente, cioè la non ingerenza in politica del sovrano. Il sovrano britannico ha il dovere di consigliare, indirizzare i governi, ma non di intromettersi. Molti avevano sospettato che Carlo, che ha precise convinzioni in molti argomenti, avrebbe potuto essere un re piccione. Lui ha, un passaggio del suo discorso è stato molto chiaro, dice: io come mia madre rispetterò i principi costituzionali. Un altro punto importante è quando ha sottolineato il legame del re con la Chiesa d'Inghilterra, cioè lui ha riconosciuto sì che la Gran Bretagna è diventato un paese di molte etnie e di molte fedi, ma ha ricordato che la monarchia è radicata nella tradizione cristiana e nel rapporto con la Chiesa d'Inghilterra, quindi lui sarà un re cristiano. Certo. In qualche modo.
Non c'è dubbio. E poi ci sono ancora due punti. Prima di salutarci, Luigi Ippolito, una menzione per Camilla che dice assolverà il suo ruolo in maniera leale, e poi anche Harry e Meghan, per cui ha parlato di amore, ma che dice continueranno a costruire la loro vita oltreoceano.
Allora, innanzitutto Camilla ha confermato quello che già si sapeva, cioè che Camilla sarà regina consorte a pieno titolo, quindi non semplicemente principessa consorte. Ricordiamo che Filippo era principe consorte, la regina era soltanto Elisabetta, invece Camilla avrà il titolo di regina, non regina regnante, ma regina consorte. Questo era stato il volere della stessa Elisabetta negli ultimi mesi, su impulso ovviamente del figlio Carlo, e Carlo ha confermato appunto che al suo fianco ci sarà una regina, ha detto in riconoscimento del suo leale servizio, perché Camilla sicuramente si è data tantissimo da fare in questi anni per ricostruire o costruire la sua immagine presso i sudditi, dai quali ormai è pienamente accettata e amata. Poi la menzione per Harry e Meghan, che è un po' a doppio taglio, nel senso che Carlo ha espresso l'amore per i duchi di Sussex, e ci mancherebbe altro, è sempre suo figlio Harry, ma ha detto mentre continueranno a costruire le loro vite oltreoceano, il che vuol dire che non c'è niente in vista per quanto riguarda un possibile ritorno in Gran Bretagna e dunque una riconciliazione col resto della famiglia reale. Carlo con quella frase ha dato per acquisito che ormai Harry e Meghan sono membri separati e lontani della famiglia reale.
In qualche modo fuori dai giochi. Luigi Ippolito, corrispondente del Corriere della Sera da Londra, buona giornata, buon lavoro a lei e a tutti i colleghi.
Buona giornata anche a voi, arrivederci. Grazie.
Mettetevi le scarpe comode, zainetto in spalla, vi porto in gita. Non che ve lo siate meritato, no, però è stata un'estate sicuramente, ce ne siamo anche occupati, positiva per quanto riguarda i parchi divertimento. Allora andiamo a sondare un po' il terreno, vediamo com'è andata sul lago di Garda, a Gardaland, e poi ci sono delle novità anche importanti, una parte già questa sera. Benvenuto al nostro ospite, il dottor Luca Marigo, che è direttore marketing di Gardaland. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi di RTL 102.5 e a tutti i vostri ascoltatori.
Innanzitutto io voglio sapere com'è andata quest'estate. È stata un'estate caldissima, ma tanti italiani hanno scelto di andare a divertirsi sulle giostre.
Sì, la stagione di quest'anno sta andando molto molto bene. Al di là delle nostre aspettative siamo tutti molto contenti. Poi c'è da dire che bisogna essere prudenti e umili, mancano ancora dei mesi, soprattutto ottobre è un mese importante per noi perché Halloween è un evento che ha un peso significativo sui nostri visitatori. Molte cose sono cambiate rispetto all'anno scorso e tutto in positivo se ci pensate. Abbiamo finalmente aperto in marzo e non in giugno. Per ben due anni siamo stati costretti a aprire a metà giugno. Non abbiamo più un limite di visitatori giornaliero, non c'è fortunatamente più l'obbligo di prenotare la visita, indossare la mascherina. Sono ritornati i turisti sul lago e soprattutto quelli stranieri, che rappresentano i tre quarti degli arrivi in zona. Quindi tutti elementi, tutti fatti molto positivi. E poi la gente, noi, io, abbiamo voglia di divertirci, abbiamo voglia di divertirci per recuperare quello che si è perso nei due anni precedenti, per cui tutto questo combinato con un meteo straordinario, perché praticamente non ha mai piovuto in questi mesi, e con la grande novità di quest'anno, Jumanji The Adventure, l'attrazione, ha dato una mano incredibile a Gardaland, e stiamo facendo circa i numeri del 2019, siamo in linea con il 2019.
Quindi i numeri pre-pandemia, ecco, diciamo che cauto ottimismo, come dice lei, insomma le premesse per fortuna sono buone. Tra l'altro lei diceva, insomma, riparte dopo l'estate, un'altra stagione, ci ha detto già qualche nuova attrazione, e ci sono anche eventi particolari. Tra l'altro noi ci sentiamo non a caso oggi perché questa sera ce n'è uno molto particolare, ci racconta?
Sì, questa sera abbiamo organizzato la prima edizione della festa di fine estate. la festa di fine estate per celebrare insieme ai nostri ospiti una bellissima stagione estiva, finalmente liberi di divertirci al 100% dopo le restrizioni degli ultimi due anni e prima che le scuole riaprano, perché appunto il nuovo anno scolastico è alle porte. E ci siamo detti, dobbiamo organizzare veramente una cosa nuova, innovativa, divertente, entusiasmante per i nostri ospiti, una nuova occasione di divertimento alla Gardaland. E quindi eccoci qui con Light Night, la festa si terrà nel cuore di Gardaland, che è la piazza dove sorge la nuova attrazione di Maggi. Il parco rimarrà aperto sino a luna di notte, per cui 15 ore di divertimento a partire dalle 10 di mattina oppure 7 ore acquistando il biglietto serale dalle ore 18. Gli ingredienti della giornata di oggi e soprattutto della serata di oggi, della festa, sono buona musica, DJ eccezionali di fama internazionale e innumerevoli giochi di luce, infatti si chiama Light Nights. Dalle 19 in poi Gardaland si trasforma in una incredibile discoteca a cielo aperto al ritmo delle hit estive.
Bene.
Come dicevo, abbiamo chiamato questo party Light Night, notte di luce, perché la notte di Gardaland sarà illuminata a giorno con mille colori. Abbiamo un palco maestoso e una passerella di 12 metri che consentirà agli artisti di immergersi nel pubblico, sia il palco che due torri alte 7 metri saranno dotati di faglia a testa mobile, luci stroboscopiche, macchine del fumo, per cui sarà un tripudio di giochi di luce, un bel effetto e un grande colpo d'occhio.
Insomma, tantissimo divertimento, come sempre siamo stati abituati a Gardaland. Grazie al dottor Luca Marigo, direttore marketing proprio di Gardaland. Grazie per essere stato con noi, a presto, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi.
Ci buona saluti giornata. Prezzemolo, mi raccomando.
Prezzemolo qui con me.
Tutte le fortune a lui.
Grazie.
Siamo tutti e due più brillati per i preparativi della mitica festa di questa sera.
E allora appuntamento a Gardaland questa sera per la Light Night.
Iniziamo ad aprire un'ampia pagina politica, lo sapete, da qui al momento delle elezioni cercheremo di dare voce al maggior numero possibile di protagonisti per schiederci un po' le idee in attesa appunto del 25 di settembre. Buongiorno e benvenuto al nostro ospite Andrea Orlando, ministro del lavoro del Partito Democratico, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, ministro, partiamo subito da alcuni dati, li commentavamo in rassegna stampa, li pubblica oggi il quotidiano La Repubblica, giovani italiani sottopagati, mai così tanti a rischio povertà, in 360.000 tra i 20 e i 29 anni guadagnano meno di 876 euro al mese. Le chiedo intanto un commento da ministro del lavoro, quindi insomma come si risolve la situazione e poi evidentemente cosa propone il Partito Democratico in vista della votazione, insomma, del 25 settembre.
Problema che ho denunciato prima ancora della crescita dell'inflazione, che ha peggiorato ulteriormente la situazione. In Italia il 12-13%, secondo una ricerca che aveva fatto il mio ministero, dei lavoratori è sotto la soglia di povertà. Probabilmente l'inflazione ha ulteriormente peggiorato questa situazione. Per questo è necessario un salario minimo ed è necessario anche rivedere le regole del mercato del lavoro, riducendo le forme di flessibilità, di precarietà, perché purtroppo le difficoltà di un sistema che ha perso progressivamente competitività si sono tutte rovesciate addosso ad una generazione, e questo oggettivamente non può essere accettabile, mette in discussione anche la coesione sociale e anche in qualche modo la qualità della democrazia in un paese.
Ministro, sul ridurre la precarietà più o meno tutti gli schieramenti politici sono d'accordo e ci mancherebbe altro, la domanda che segue però è come si fa, perché io ho letto, stavo leggendo il programma del PD, decontribuzione per le aziende che assumono giovani, va bene, più soldi in busta paga, ma queste risorse dove le prendiamo, perché non possiamo solamente scommettere su maggiori entrate in futuro, o no?
Ma intanto bisogna vedere come si fa la decontribuzione. Noi oggi abbiamo forme di decontribuzione anche per forme di lavoro precario. Invece le risorse vanno tutte orientate a favore della stabilizzazione. E poi bisogna anche un po' disboscare le forme di contrattuali che in qualche modo danno tipi di lavoro eccessivamente frammentato, precarizzato, e quindi da questo punto di vista bisogna cercare di costruire percorsi che stabilizzino quanto più possibile. Una chiave fondamentale è quella, per esempio, di utilizzare molto l'apprendistato, che appunto è costruito in questo modo, e invece appunto eliminare alcuni tipi di contratto, penso al contratto a chiamata, che costringono il giovane a forme di lavoro discontinuo, forme di lavoro necessariamente dequalificato.
Tra l'altro, quando parlava insomma di modalità per pagare i lavoratori, anche non giovanissimi, perché ci siamo concentrati sui giovani, ma il discorso del precariato riguarda anche fasce di età più adulta, i tanto discussi voucher come si possono collocare in questo discorso?
I voucher sono stati una forma di precarizzazione estrema del lavoro, perché sostanzialmente sono stati usati spesso anche per coprire il nero. Si teneva il voucher nel cassetto e quando arrivava l'ispezione lo si compilava, e questo ha fatto sì che anche forme di lavoro che potevano essere contrattualizzate in modo diverso, c'è stato un forte incentivo a utilizzarle in quel modo, il che non significa che non si devono trovare delle forme. Oggi la tecnologia, e su questo col ministro Colao stiamo lavorando, danno delle modalità di delle possibilità di rendere tracciabili alcune forme anche di lavoro discontinuo, di lavoro occasionale, però i voucher oggettivamente non hanno funzionato, ci fu un'esplosione nel loro utilizzo che dobbiamo pensare prevalentemente fu anche a discapito di altri tipi di contratto che potevano essere utilizzati.
Non c'è dubbio. Parlando invece del Jobs Act, che ha a che fare con tutto questo mondo, il segretario del PD Letta lo ha molto criticato, però gli elettori chiaramente si ricordano che fu il PD a promuoverlo in primo luogo, per quanto avesse ancora la guida di Matteo Renzi. Perché secondo lei non ha funzionato?
Ma ha funzionato finché c'è stata una forte decontribuzione e una incentivazione alla stabilizzazione, c'erano molte risorse. Quando queste risorse non sono state più stanziate, doveva funzionare un po' in automatico, cioè portare progressivamente a un superamento della polarità tra tempo determinato e tempo indeterminato, quindi si doveva andare verso una spinta alla stabilizzazione del tempo determinato. Guardi, qui non è che è una disputa ideologica, oggi, come dice oggi il giornale, come si può anche vedere dalla serie storica, non abbiamo mai avuto così tanti precari nel nostro paese, quindi evidentemente quella ratio, quello scopo non è stato minimamente raggiunto, e allora è necessario percorrere altre strade. Peraltro questo sta avvenendo un po' in tutta Europa, ripensare le ricette che erano state introdotte negli anni 90, anche perché noi oggi abbiamo un altro problema, anzi ne abbiamo due. Il primo è quello che noi ci troviamo in una situazione nella quale sempre più diventa importante diventano importanti le competenze, la capacità di aggiornare le competenze, e tu non puoi chiedere a un lavoratore di migliorare le proprie competenze, perché il lavoro cambia sempre più spesso, e poi offrirgli un lavoro così frammentato, così precarizzato, così sempre a rischio di essere lasciato a casa. L'altra cosa è la curva demografica. Noi abbiamo sempre meno lavoratori che entrano nel mercato del lavoro rispetto a quelli che vanno in pensione, e in questa curva demografica grava il fatto che negli ultimi anni molti giovani sono andati in altri paesi alla ricerca di salari più alti e di lavori più stabili, quindi la qualità del lavoro è anche un modo, come dire, per proteggere una risorsa che diventa sempre più scarsa e che va valorizzata anche alla luce del fatto che tu hai bisogno di nuovi profili, che non si creano da un giorno all'altro e che non sono in qualche modo compatibili con queste forme di utilizzo del lavoro.
Questa mattina è con noi il ministro del lavoro Andrea Orlando. Andrea, ministro, a proposito di proposte concrete, andiamo al vostro programma. Tra le proposte c'è quella di eliminare gli stage non retribuiti. Io da studente universitario sono d'accordo, ma credo che non troverà nessuno che non sia d'accordo. Però mi chiedo, nella grande questione degli stage, poi io magari da studente, da ragazzo appena uscito dall'università, dico, pur di farmi conoscere da un'azienda, ecco, accetto anche uno stage che non sia retribuito. Che possiamo fare? Che si può fare? Cosa propone il PD per cambiare lo stato dell'arte?
Beh, non è, purtroppo lo devo smentire, non è vero che non troverà nessuno, perché io ho introdotto una norma nella legge di bilancio che prevede che gli stage siano utilizzati soltanto per le persone che non hanno, diciamo così, che hanno una particolare distanza dal mercato del lavoro e basse competenze, diciamo, proprio, come dire, quelli che hanno bisogno di costruirselo un profilo, non quelli che sono iperspecializzati, magari hanno due master, eccetera, e si trovano in condizioni di dover portare i caffè. Ora estremizzo un po' la situazione, ma insomma, per capirsi. E la Regione Veneto ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro questa decisione di limitare, quindi di circoscrivere l'utilizzo. Intanto si può fare quello, perché è evidente che ci possono essere situazioni estreme nelle quali lavoratore, diciamo, ha bisogno più lui che non l'impresa di riagganciare.
Quindi limitarli ma non eliminarli, anche se voi proponete di eliminarli.
Intanto il primo passo sarebbe far rendere vigente quella norma, e poi secondo me per superarli definitivamente, perché esiste una... esiste un'altra forma, che è l'apprendistato. L'apprendistato fa sì che una persona incomincia ad avere già uno stipendio quando arriva, se supera la fase di prova, che è particolarmente lunga, costruisce le competenze, viene stabilizzato. Se questo percorso non si realizza, lo si può rendere anche più flessibile, lo si può rendere anche meno costoso, questa persona non viene assunta. Però il tema fondamentale, diciamo così, di evitare che queste forme di utilizzo, diciamo, della formazione coprano in verità del lavoro non retribuito, è una questione che va affrontata, e giustamente il programma del PD lo fa.
Mister Orlando, abbiamo ancora un minuto, però io non posso non pensare all'autunno difficile a cui tutti gli italiani vanno incontro, ma non solo l'Italia, tutta l'Europa, per quanto riguarda il caro bollette, l'approvvigionamento di gas, in senso lato approvvigionamento energetico. In alcuni paesi europei si è parlato di razionamento. Da noi quanto è probabile?
Beh, io mi auguro che questa non sia la prospettiva. Il ministro Cingolani sta facendo un gran lavoro per gli stoccaggi. Il pericolo però già oggi, senza attendere il razionamento, è quello, come dire, di costi che mettono le aziende fuori mercato. Per questo è urgentissimo, e non sono accettabili gli egoismi di alcuni paesi europei, l'esigenza di avere un tetto sul prezzo del gas, di avere una possibilità di gestire a livello europeo insieme questa crisi, perché se si vuole mantenere la coesione del nostro continente bisogna anche avere degli strumenti comuni, mm-hmm. così come è avvenuto durante il Covid. Certo. E noi per parte nostra dobbiamo fare una grande operazione di redistribuzione, spostare cioè le risorse dai settori che hanno avuto immeritatamente profitti record verso i settori nei quali ci si trova in una situazione di forte difficoltà, e portare a compimento un passo che la caduta del governo non ha reso possibile: introdurre un salario minimo, che è il modo attraverso il quale si può salvare, diciamo così, centinaia di migliaia di persone che si trovano in una fascia di lavoro povero, che con l'inflazione
stanno avendo ancora più difficoltà
di andare in una situazione, quindi, totalmente di disperazione.
Esatto, ministro. Tassare gli extra profitti, salario minimo, questi alcuni dei punti di cui stiamo parlando. Ovviamente avremo modo di approfondirne altri in futuro. Andrea Orlando, ministro del lavoro del Partito Democratico, grazie per essere stato con noi.
Grazie a
presto,
a voi.
Buon lavoro.
Torniamo con un focus sul caro energie, le misure per il taglio del costo delle bollette e le difficoltà che tutto il comparto, le industrie, i negozi, il commercio sta affrontando. Lo facciamo insieme al presidente di Confcommercio, dottor Carlo Sangalli, che ci ha raggiunto. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, presidente, cominciamo appunto dalla stretta attualità. Le chiediamo qual è l'impatto che il salasso del gas sta avendo sulle piccole e medie imprese italiane in questo periodo.
Guardi, io gliela dico così, che la crescita dei costi energetici pesa come un macigno sui bilanci delle imprese del terziario, mettendo a serio rischio la prosecuzione delle attività di tante aziende. Noi stimiamo a rischio chiusura, in un orizzonte temporale che arriva al primo semestre 2023, stimiamo 120.000 imprese del terziario di mercato con un rischio occupazione di circa 370.000 posti di lavoro.
Ecco, a questo punto la domanda è: quanto può resistere il settore in questo stato?
Ma guardi, l'autunno sarà decisivo, passerà l'impatto dei costi energetici e l'inflazione sui consumi delle famiglie, auspicando ovviamente un ulteriore arretramento della pandemia.
Sangalli, abbiamo parlato di settore terziario in generale, quali sono invece i comparti che sono maggiormente in ginocchio in questo momento?
Nella distribuzione alimentare, nel primo semestre dell'anno, dell'anno in corso, registravamo un aumento dei costi energetici del 100%, che da luglio balza al più 500%. Le bollette di alberghi, bar e ristoranti sono triplicate rispetto a un anno fa. Nell'autotrasporto, chi ha fatto investimenti su veicoli a gas metano oggi è costretto a fermarli perché l'aumento dei costi è diventato insostenibile, senza dimenticare l'impatto dell'aumento dei carburanti che, nonostante la riduzione delle accise, continua ad essere molto elevato con incrementi di circa il 30% per la benzina e del 35% per il gasolio dall'inizio della pandemia ad oggi.
Taglio delle accise che evidentemente non basta. Presidente Sangalli, siamo in periodo di campagna elettorale, quali sono le misure che chiedete alla politica?
Ma guardi, l'abbiamo ricordato in questo confronto che abbiamo avuto con la politica, mi fa piacere ricordarlo anche a lei e alla sua radio. Il caro energia oggi è la vera emergenza. Sono necessarie risposte immediate a livello europeo, puntando alla fissazione di un tetto al prezzo del gas e alla revisione del prezzo dell'elettricità. Ricordo poi alcuni interventi urgenti: rendere più inclusivi i crediti d'imposta fruibili anche da parte dei cosiddetti non energivori e non gasivori, e ampliare l'orizzonte temporale per la rateizzazione delle bollette, almeno per tutto l'anno in corso. E ancora sul fronte carburanti vanno poi prorogate la riduzione delle accise IVA al 5% sul metano per autotrazione, e vanno rafforzate le misure contro il caro carburanti per il trasporto pesante.
Ecco, in periodo di campagna elettorale, insomma, sentiamo tantissimi politici confrontarsi su questi argomenti. Ci sono risposte a esigenze concrete degli italiani nei programmi, secondo voi?
Ma stiamo incontrando, come le dicevo prima, i leader delle forze politiche proprio per approfondire il confronto su quelle che a nostro avviso sono le scelte necessarie per affrontare l'emergenza e rilanciare produttività, crescita, occupazione e coesione. Servono, in una battuta, servono buone riforme e buoni investimenti a partire dal cantiere del PNRR.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sappiamo che molto ne stiamo parlando perché siamo agli sgoccioli. A proposito, Presidente, prima di salutarci, come valuta quanto fatto finora dal Premier Draghi?
Guardi, anche qui, se posso gliela dico così, sono stati varati interventi giusti e necessari, ma come peraltro ho ricordato prima, l'emergenza energia si è aggravata ulteriormente e allora occorre fare di più in Europa per il tetto al prezzo del gas, in Italia per crediti d'imposta più robusti ed inclusivi.
Insomma, bisogna in qualche modo lavorare su più fronti. Grazie al nostro ospite, presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, e anche a voi buon lavoro, grazie di cuore.
No. Allora, abbiamo finalmente, possiamo sentire l'audio di Giulio Tremonti. Tremonti, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Eccoci, a volte la tecnologia non ci aiuta. Allora, Tremonti, partiamo dai temi, cerchiamo di capire i programmi elettorali, le proposte che Fratelli d'Italia porta in campo, il suo partito, a proposito dei grandi temi che stiamo toccando. Lei è stato ministro dell'economia, quindi chiediamo a lei, facciamo a lei una domanda che tutti quanti ci facciamo leggendo grandi promesse elettorali: abbasseremo le tasse, taglieremo il cuneo fiscale. Siamo tutti d'accordo, i soldi per farlo, da dove si prendono?
Senta, sentivo la parola accisa, sta parlando del pieno di benzina. La parola accisa deriva da incisa. Il sistema medievale, di tasse medievale, era un sistema di prelievo diretto sul prodotto. Tu passavi da una porta di città e ti segavano un pezzo di salame o di tronco d'albero. Passavi un valico e ugualmente incidevano. Accisa è una parola che viene da allora. Ecco, la prima cosa che secondo me colpisce la vita in questo momento è proprio la tassazione sugli aumenti. Se tu fai il pieno di benzina, paghi la tassa, paghi la benzina che è salita perché la speculazione ha fatto salire il prezzo del carburante. Poi sopra c'è l'accisa, che è il governo che a sua volta ti fa pagare una quota di quel valore. E poi su tutte e due, benzina e accisa, c'è l'IVA. L'IVA è un'imposta che incide sulla materia prima, ma anche sull'altra imposta. Ecco, secondo me quello che sta accadendo oggi, da ieri, se non si cambia continua, è realmente una tassa sugli aumenti. E primum vivere, secondo me, invece di tassare in pieno gli aumenti e poi dopo restituire con qualche decreto in parte il maltolto e poi non a tutti, secondo me questo sarebbe una cosa molto, molto saggia, molto utile per le persone. Tassare gli aumenti è realmente una cosa che deprime.
Chiarissimo. Cioè, riassumiamo Tremonti, invece di guadagnare, lo Stato guadagna di più per l'aumento dell'inflazione, quindi maggiore gettito che poi restituisce ai cittadini con il taglio delle accise, qualche cosa. A questo punto evitiamo di tassare, il cittadino i soldi se li tiene. Ho riassunto bene?
Esattamente.
Abbiamo semplificato.
Io credo che sia una cosa. Mica parlo complicato,
No, 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 no. Però, insomma, siamo in un momento storico in Tremonti in cui bisogna
essere messo così. In effetti è un momento realmente mai visto, ovviamente dopo la guerra, ma insomma mai visto nella nostra storia, anche quando c'è stata la cosiddetta crisi energetica negli anni 70. Sì, c'era, mancava l'energia, il carburante, la benzina, la gente era preoccupata, ma non c'è mai stato un aumento della pasta, un aumento dell'olio, un aumento delle cose da mangiare e del resto. E invece qui è proprio un aumento generale, certo, completo.
È chiarissimo. E
questo è un punto che secondo me. Un'altra cosa è per capire, noi siamo in settembre, c'è stato l'anno scorso in settembre il cosiddetto G20, era la riunione dei capi di Stato e di governo del mondo ed era una elite del mondo, i capi, una cosa trionfale, stavano disegnando un mondo diverso e migliore, un grande ottimismo, tutti belli pimpanti intorno alla fontana di Trevi a buttare indietro le monetine come per scaramanzia. Non avevano capito cosa sta succedendo, cosa stava succedendo, ed era già ben chiaro, era già stato intuito, sentito, avvertito. E invece ancora le nostre classi dirigenti, turisti della storia, andavano in giro a promettere il mondo migliore e in realtà il mondo peggiore stava arrivando alle spalle.
Cioè, visti i tempi bui, dovevamo conservare anche le monetine, Tremonti.
Visti i tempi cupi, bisognava essere seri, e invece le nostre classi dirigenti e devo dire anche il governo dei migliori, forse non avevano capito cosa sta arrivando, ecco. Ma era ben chiaro, perché era in crisi la globalizzazione, lentamente gli anelli di quella catena si stavano spezzando e i segni erano del tutto chiari.
Erano chiari, quindi insomma
chi ci governava e chi ci governa ancora non l'aveva capito. La gente
chiaro.
Lo sta capendo.
Ecco, Tremonti, tornando alla questione tasse, perché poi è quella che molti ascoltatori, anche al 378-378-1025, e su cui molti ascoltatori appunto ci sollecitano, ecco, voi appunto proponete la flat tax, lo abbiamo spiegato, solo che poi magari chi non è propriamente d'accordo si domanda perché, se è un provvedimento così vantaggioso, molti paesi che prima l'applicavano adesso gradualmente la stanno abbandonando. Fino a pochi anni fa in Europa erano 15 paesi, adesso sono rimasti in 8.
Ma guardi, non per come la vedo io, però nel programma c'è, il programma è sulla legislatura, quindi su 5 anni, e nel programma c'è l'ipotesi di detassare gli aumenti del fatturato. È un'ipotesi secondo me molto graduale. Tenga conto che nel lontano 94, una cosa verificata, sono stato il primo ministro che ha detassato chi assumeva i giovani e chi investiva. Si chiamava legge Tremonti, e la legge Tremonti ha funzionato, mi risulta, molto bene. Ancora adesso incontro gente che se la ricorda, che l'ha considerata una cosa positiva. Ecco, quella secondo me deve essere e può essere la vera logica. Se tu assumi ti detasso, se tu investi compri un macchinario, compri un bene strumentale, allora ti detasso. Io un po' questa via vedo come saggia, verificata, fattibile. Non è nulla di di rivoluzionario, o meglio, nel 94 siamo stati rivoluzionari.
Monti, le rubo ancora 30 secondi, poi ci dobbiamo salutare, ma non posso non chiederglielo, perché nella campagna elettorale di Fratelli d'Italia, nelle scorse ore, è entrata anche Peppa Pig, il cartone animato, con i responsabili cultura del partito di Giorgia Meloni, che chiede che la RAI non trasmetta l'episodio che vede protagonista praticamente una orsetta con una coppia omogenitoriale, cioè due mamme. Perché anche questo entra in campagna
elettorale?
Era una
priorità, Tremonti, per il suo partito?
Guardi, per la verità io sono candidato a Milano, e anzi c'è scritto, io ho un enorme interesse a combinare il mio nome con Milano, così da uscire candidato di Milano. E questo è un po' una deviazione. No, io, guardi, a parte tutto, ma non voglio sembrare troppo serio, secondo me c'è una enorme questione che riguarda la struttura della vita, la struttura della famiglia. Se va avanti così, e non è politica, è anagrafica, se va avanti così noi non abbiamo più gli ospedali, non abbiamo più le pensioni, perché non abbiamo più i bambini. Lo Stato sociale è stato inventato per portare l'uomo dalla culla alla tomba. Ha prodotto poche culle e poche tombe. Se andiamo avanti così, a parte i cartoni animati, noi finiamo che non abbiamo più la vita e l'assistenza agli anziani, perché i dati della vita in Italia sono spaventosi. Se non hai i figli, non hai le cure per i padri, hai le tombe, ma se non hai le culle, tu hai la fine dello Stato sociale italiano. E questo è un discorso serio.
Però
che riguarda,
mi perdoni, tutti. Tremonti, è un discorso serissimo, è vero, però un conto è parlare di curva demografica, insomma, in decrescita, non nascono più bambini, un conto però è insistere sempre sulla famiglia tradizionale, quando poi abbiamo visto che poi le realtà sono diverse.
Torno a dire, guardi, sono tutti fenomeni generali sui quali ho poca capacità di intendere, però insisto nel dire, guardi che se non abbiamo le culle, noi non abbiamo il letto in ospedale, noi non abbiamo la pensione. Se non si fa un ragionamento serio, la demografia purtroppo è la parte della vita delle persone o delle società. Io inviterei a riflettere su questo. Se la famiglia... Poi è chiaro che fare bambini è un costo enorme, fare bambini devi mettere uno in condizione di farlo.
Abbiamo bisogno anche poi il welfare, cioè tutto quello che ci sta intorno.
Esattamente, però se non c'hai i bambini non c'hai neanche il welfare. perché nel tempo vicinissimo, perché nell'arco della vita delle società, degli stati, 20 anni sono un tempo minimo, ma prossimo, noi andiamo realmente al deserto. Questo è il punto su cui forse tutte le forze politiche, non solo quelle che parlano della Peppa, devono riflettere. Ed è il vero grande messaggio, e secondo me il messaggio di Fratelli d'Italia, il vero messaggio è questo, cioè dire tutto quello che c'è adesso è fondamentale, importante, a volte divertente, a volte si dicono cose un po' strampalate, però le cose fondate sono queste: se vuoi la pensione, se vuoi l'ospedale, tu devi avere una diversa postura verso i problemi della famiglia e della demografia.
L'alternativa potrebbe essere sfruttare le risorse che arrivano, per esempio, dall'immigrazione.
Ma guardi che io nel 2001 in Europa avevo fatto la proposta di se vai in un negozio e compri un paio di scarpe, la signora Europa rinuncia a un punto di IVA se il negozio è combinato con il volontariato in Africa, perché devi aiutarli a casa loro. Se noi abbiamo un sistema, quello che ho sentito dire in questi anni è, secondo me, demenziale. Fai conto, i giovani vengono qua e i vecchi abbandonati restano in Africa. Ma ci rendiamo conto di che mostruosa bomba stiamo creando favorendo la immigrazione? La immigrazione è importantissima, va congegnata, gestita, ma pensare che la soluzione, egoisticamente, che la soluzione dei nostri problemi sta nel fare venire i giovani africani dall'Africa, abbandonando i vecchi in Africa, secondo me è una cosa mostruosa.
Beh, è chiaro, Tremonti, che non stiamo portando tutti i giovani africani in Europa, insomma.
Ma forse però qualcuno dovrebbe aiutare quelli che restano là.
E ma certo, certo.
E questa era l'idea della detax. La signora Europa rifiutò questa idea e adesso preferisce dare miliardi a Erdogan, che blocca sui confini suoi i poveri che vengono, i disperati che vengono dalla Siria, che noi abbiamo salvato esportando la democrazia. Forse
Tremonti,
dare un po' di soldi in Africa non sarebbe male nel nostro interesse.
Tremonti, dobbiamo purtroppo salutarci perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Torneremo sicuramente comunque a chiacchierare con lei e con i suoi colleghi. Grazie a Giulio Tremonti, candidato di Fratelli d'Italia, già ministro dell'economia.
Candidato a Milano.
Buon lavoro e grazie. Grazie a Barbara Sala, Massimo Lonigro, Antonio Sica, appuntamento a domani mattina alle 6. Ciao!